Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Ed eccoci tornati allora per il nostro podcast radiofonico di Radio Valsonair. Oggi proseguiamo il nostro discorso su Cesare. Siamo arrivati a quando Cesare è ormai l'unico dominatore del panorama politico romano. Ha inseguito Pompeo, gli hanno regalato la testa di Pompeo, la cosa non è stata gradita, Cesare ne approfitta per cambiare il governo dell'Egitto, mettendo sul trono Cleopatra, e poi ritorna a Roma, pronto finalmente a fare quello che aveva in testa da sempre. Ma non solo lui, anche tutti i populares che lo hanno seguito e che vedono in Cesare quell'uomo che finalmente è riuscito a portare a termine tutti quei progetti del passato che non riuscirono a passare. Dai tempi dei fratelli Gracchi, ma forse ancora prima, si cercava qualcuno che fosse in grado di riformare lo Stato romano, ad esempio con la ridistribuzione delle terre, la riforma agraria e altre cose. E tutto ciò invece era sempre finito male. I Gracchi furono uccisi, un altro tribuno della plebe che ci provò fu un certo Druso. Ecco, finalmente ora Cesare può fare queste cose. Ma Cesare non ha intenzione di assecondare del tutto i suoi partigiani. Cesare vuole essere il leader di tutti, anche dei nemici, anche di coloro che lo hanno avversato. Non vuole cioè riportare Roma alle fazioni che si uccidono fra di loro, tipo Mario e Silla. Cesare è il pacificatore, la clemenza di Cesare. Questo è il ritornello che Cesare vuole imporre e per farlo ha bisogno di gesti dimostrativi. Perdona molti illustri ex nemici, ricordiamo Cicerone. Cicerone, dopo la battaglia di Farsalo, è sbarcato a Brindisi e lì aspetta che arrivi a Cesare in modo da sapere il suo destino. Ma Cesare gli fa sapere che non lo considera un nemico, però gli dice anche: guarda, di politica lascia stare, ci penso io. Per cui Cesare a questo momento prende il potere, potremmo dire, assoluto. La dittatura, questa è la carica che gli viene conferita a vita. E anche a vita gli fu dato un altro titolo, quello di imperator. Attenzione, non vuol dire imperatore, ma vuol dire generale vittorioso, generale in capo, capo delle forze armate. Quindi diciamo che apparentemente Cesare non tocca la Costituzione e le istituzioni romane, se voi ci pensate, no? La dittatura era una magistratura prevista anche in tempi repubblicani, in tempi di emergenza. Nello stesso momento Cesare non si fa chiamare re. Qui in realtà ci sono storici che ci raccontano un interessante aneddoto. Cesare provò a vedere se il popolo romano era pronto ad accettare un re. Organizzò una manifestazione un po' taroccata, no? Cesare stava celebrando un trionfo, sfilava per le vie della città e molti suoi partigiani erano stati dislocati lungo il percorso e appena Cesare passa qualcuno comincia a gridare: vogliamo Cesare re, viva Cesare re, eccetera. Ma tutto il resto del popolo, quello che non era lì per istruzioni date dall'alto, comincia a fischiare, protesta, eppure tutti adorano Cesare. Cesare a quel punto capisce che la parola re è meglio non tirarla fuori dall'armadio, chiede il silenzio e pronuncia una famosa frase: Cesar sum non imperator, cioè non rex, scusate, Cesar sum non rex, sono Cesare, non un re. E quindi insomma, nome di re era veramente odiato dai romani. E Cesare capisce subito l'antifona: comandare sì, ma apparentemente non bisogna toccare nulla. Il programma di Cesare in effetti fu moderato. Voleva ottenere un ampio consenso nella classe dirigente, cercando di non scontentare nessuno. Facciamo qualche esempio. Ampliò il Senato, portò il numero dei senatori da 600 a 900. Nessuno poteva dirgli: hai distrutto il Senato. No, anzi, io ho nominato più senatori. Ma attenzione, era un'intelligente mossa per governare, comandare il Senato. Di questi nuovi senatori, molti erano senatori ignoti, mai avuto famiglie che avessero senatori, molti erano suoi ufficiali o sue conoscenze, provenivano da tutta Italia, addirittura dalla Gallia Cisalpina. Fondò colonie, in particolare nelle province conquistate, perché sapeva benissimo che in Italia l'ager publicus scarseggiava ed era nelle mani dei grandi latifondisti. Allora, se bisognava dare delle terre nuove, diamole fuori dal territorio italico, in modo da non mettere le mani nelle tasche di nessuno, ma nello stesso tempo trovare come accontentare i suoi sostenitori e i populares. Le nuove terre furono date ai veterani del suo esercito, ma anche a molti proletari di Roma, che non avevano altra ricchezza che la prole, no? Ecco perché si chiamano così. Quindi Cesare agì come un moderato leader dei populares. Ovviamente tutte queste mosse costavano, e Cesare non era crasso, pur essendo diventato dittatore di Roma. E allora cercò di aumentare le entrate e diminuire le spese. Insomma, è tutto quello che anche i governi attuali cercano di fare ogni tanto, no? Questo vuol dire prendere provvedimenti impopolari, nuove entrate vuol dire spesso nuove tasse, quindi dazi sulle merci, sulle distribuzioni di grano e via di questo passo. Nel 46 avanti Cristo Cesare addirittura riformò il calendario, e se ricordate il nome di alcuni nostri mesi, come ad esempio giugno, capite subito che giugno, ma soprattutto luglio, Iulius, luglio, insomma, giugno e luglio hanno a che fare con Cesare, e così avrà a che fare poi agosto con Augustus. Vabbè, la riforma del calendario la lascio ai più affezionati. Cesare a questo punto ha il potere totale, non ha più nulla da chiedere, e invece chiede ancora qualcosa a se stesso, e cioè progetta una nuova grande impresa: combattere gli ultimi avversari seri rimasti, cioè i parti. Il pretesto c'è: riprendere le insegne militari che nella battaglia di Carre i parti avevano strappato all'esercito di Crasso, disonorando Roma. Il piano è quello di conquistare l'Oriente, entrare a Ctesifonte piuttosto che Babilonia, insomma fare quello che Alessandro Magno secoli prima aveva fatto. L'impresa viene progettata, tutto è pronto, ma nel frattempo in Senato si è creato un complotto. Qualcuno vede in Cesare le gesta di un re di fatto, e in nome degli antichi ideali repubblicani è pronto a togliere di mezzo il dittatore. In questo gruppo troviamo elementi vari e compositi. Ci sono repubblicani idealisti tutti di un pezzo, come Bruto e Cassio. Ma ci sono anche uomini che devono a Cesare tutto, perché senza di lui non sarebbero lì in Senato. E ci sono anche ex sostenitori di Cesare un po' delusi dalla sua politica. Il piano è quello di uccidere Cesare nella famosa congiura contro di lui. Il piano prevede che il giorno in cui Cesare si recherà in Senato per salutare ufficialmente il Senato, proprio perché sta per partire la spedizione in Oriente, qualcuno tenga fuori dal Senato Marco Antonio, numero 2 del partito cesariano che sempre lo accompagna, con una scusa. Appena entrati in Senato, le porte si chiudono, non possono esserci uomini armati dentro il Senato, ma alcuni senatori si porteranno un pugnale nascosto nella toga. Il segnale per scatenare il colpo di Stato, l'omicidio, è il seguente. Cesare, prima di iniziare il suo discorso, ascolta le suppliche dei vari senatori, le raccomandazioni, diremo noi oggi. No, Cesare, per favore questo, aiutami in quest'altro. Uno dei cospirati, che brutta parola, dei congiurati, scusate, cospiratori o congiurati, si deve avvicinare a Cesare e toccargli il mantello mentre gli chiede un favore. Quello è il segnale. E così avviene. Dopo un rapido discorso di benvenuto, Cesare si siede al centro dell'aula e ascolta le suppliche, come i monarchi orientali. Arriva il senatore congiurato e gli tocca la toga chiedendogli un favore per un suo parente. Quello è il segnale. Dagli scranni del Senato si alzano improvvisamente gli altri congiurati, estraggono il pugnale nascosto sotto la toga e si avventano su Cesare. Qui diciamo così che i racconti divergono, quindi abbiamo informazioni di tipo diverso, ma grosso modo è andata così. All'inizio nessuno capisce niente, si sentono urla, schiamazzi, si vede tutta questa gente intorno a Cesare e dagli scranni molti pensano che in realtà sia semplicemente la folla dei questuanti che va a chiedergli qualche cosa. Nessuno immagina che dentro il Senato, la Curia Romana, un luogo sacro, qualcuno possa aver immaginato una cosa del genere. Cesare riceve le prime coltellate, ma non è che questi sono sicari di professione. Qualcuno sbaglia a bersaglio, qualcuno lo ferisce leggermente. Cesare tenta di difendersi con i gomiti e con le mani. Si alza dalla sedia e tenta di spostarsi da quel luogo dove è stato accerchiato e comincia a muoversi lungo gli scranni del Senato. Si difende, cerca con la toga unita al braccio e legata sul pugno di cacciare il più possibile i pugnali e i senatori stessi cominciano ad avere un po' di paura di non riuscire a portare a termine l'impresa, anche perché si sentono le urla e da fuori Marco Antonio comincia a capire qualcosa. Il tempo va via in fretta, bisogna finire l'impresa. A un certo punto ci raccontano gli storici, non so se è andata così, però diciamo è molto scenografico, è una bella sceneggiatura e quindi ci piace, la raccontiamo così. Avanza anche Bruto. Quando Cesare vede Bruto e capisce che è uno dei congiurati e uno come Bruto non è certo un ruolo inferiore, sarà uno dei capi, pronuncia la famosa frase che è eccezione della seconda declinazione. Tu cuoque Brute, figli mi, anche tu Bruto, figlio mio. Quel figlio mio non è tanto una figliolanza politica, ma dicono i maligni, forse veramente Bruto era figlio di Cesare per via di una storia di corna del passato e che non stiamo a dire perché il gossip non ci interessa. A questo punto Cesare capisce, era diventato anche molto fatalista nell'ultimo periodo della sua vita. Prende la toga, se la mette sulla faccia e si lascia finire. Il cadavere di Cesare rimane mentre il Senato. Pare che, sollevando il pugnale ancora insanguinato, uno dei congiurati gridasse un nome: Cicerone! Ma Cicerone non era coinvolto nel complotto, altrimenti Cesare l'avrebbe saputo subito, perché Cicerone non era in grado di tenere un segreto neanche pagando, secondo me, mi permetto di dire. Però l'invocare Cicerone ha un significato: è tornata la Repubblica. Sono le idi di marzo del 44 a.C. Finisce la parabola di Cesare, si chiude la cosiddetta età di Cesare. Congiurati però avevano fatto un errore. Tolto di mezzo il tiranno, bisogna anche pensare a cosa capita dopo. E i congiurati si illudevano che togliendo di mezzo Cesare si potesse fare finta che Cesare non fosse mai esistito, che non fosse mai esistito Pompeo, Crasso, che la fine, la crisi della Repubblica non fosse mai nata. Ma invece non era così, come vedremo quando ci toccherà parlare, direi fra molto tempo, prossimo anno, dell'età successiva che viene chiamata l'età di Augusto, e già questo ci dice che la Repubblica non tornerà, ma che viene fuori qualche altra cosa. Se ne va con Cesare un grande personaggio, e i motivi per dargli questo nome, l'età di Cesare, dare questo nome l'età di Cesare a un periodo così grande, evidentemente non è campato per aria, ha un suo fondamento. Qual era stato il rapporto fra gli intellettuali e il potere? Non dico tanto quello di Cesare, ma il potere di quest'epoca così travagliata in cui si sale e si scende nella borsa del potere così facilmente. Senato, popolare, oligarchici, generali, arrivisti, no? Pensate a uno come Clodio. Che succede? Beh, succede che gli intellettuali dicono la loro, parlano, si impegnano in politica, fanno discorsi per il bene pubblico. È un'epoca molto travagliata storicamente, ma molto molto fertile dal punto di vista culturale. E quindi siamo pronti per vedere quali sono i principali binari nei quali si muovono i principali intellettuali e scrittori dell'epoca. A tra poco, prima però il brano musicale.
Quello lì è un ragazzo speciale, quello lì che passa e se ne va, e si porta chiusa nella chitarra la sua anima underground. Quello lì che non c'è niente da fare, non c'è verso, tanto non capirà che chi è fuori dal giro che vale e dal giro della pubblicità non c'è, non c'è, non c'è. E se vuole restare fuori dalla rete non c'è, non c'è, non c'è. E passa per le strade e nessuno lo vede, quello lì che non si vuole adeguare, quello lì che non esiste perché anche nella realtà virtuale non può esserci uno che non c'è, uno che non vuole partecipare al gran ballo delle celebrità, ma se si rifiuta di cantare la canzone dell'unanimità non c'è, non c'è, non c'è. E senza fare tanti giri di parole non c'è, non c'è, non c'è. Ed è così che va, prendere o lasciare, e chi va sempre girando, qualunque sia il giro tondo, e chi va dove gli pare, e continua ad andare anche se cambia il vento. Quello lì è un ragazzo speciale, ed il suo sound di parole nuove è una musica che va per le strade, è una musica che si muove. Ma se nella playlist non appare, il teorema non ha soluzione, e anche tu che la stai ad ascoltare puoi convincerti che questa canzone non c'è, non c'è, non c'è. Ed anche se son fulmini le sue parole, non c'è, non c'è, non c'è. Ed anche se questa musica ti spezza il cuore, non c'è.
Io Class, la radio è di classe.
Ed eccoci tornati dopo il brano musicale, sempre con il nostro podcast di ripasso di storia romana, anche se questo ripasso da adesso in poi deve assumere una connotazione particolare, cioè dobbiamo arrivare ai grandi autori della letteratura latina, dobbiamo arrivare a Cesare, dobbiamo arrivare a Catullo, a Lucrezio, quindi ci dobbiamo occupare anche delle conseguenze che questo periodo, così politicamente, storicamente travagliato, le conseguenze che hanno lasciato nei testi letterari, nell'animus degli autori di quest'epoca. Beh, allora intanto andiamo a vedere qual è il contesto culturale. È un mondo questo che abbiamo descritto prima, che in genere sui libri di storia ha il titolo di crisi della Repubblica, no? Un mondo in rapida trasformazione dal punto di vista politico, comporta anche una trasformazione spirituale. Pensate al Mos Maiorum, cioè quell'insieme di valori che gli avi avevano tramandato da romano a romano con la loro formula statica, immutabile, no? È perfetto così. Ecco, mettiamoli in confronto con un mondo come questo dove si cambia in continuazione, dove le certezze non ci sono più, dove anziché i valori di una volta si vedono i leader e i politici cercare di scegliere una via individuale per arrivare al potere e avere sempre meno davanti a sé la meta del bene comune, ma piuttosto quella del singolo interesse. Varrebbe anche da fare collegamenti con l'attualità, ma forse è meglio non farli, ecco. Insomma, emergono grandi personalità, che diciamo così, propongono le loro esigenze e impongono la loro volontà con ogni mezzo. E tu non puoi fare appello alla sacralità delle leggi, al mos maiorum, perché tutto viene violato. Cioè, da Mario e Silla le leggi ci sono, ma poi si trova sempre la scappatoia per fare diversamente da quello che le leggi dicono. In un mondo del genere, o accetti che il mondo è cambiato e ti metti anche tu a fare politica così, oppure lasci stare la politica. Ti ritiri. Non cerchi il potere, ma semmai ti rifugi nel tuo privato. A darti soddisfazione non è la realizzazione nella politica, ma è la realizzazione del tuo privato, quello che costruisci tu come persona, a partire anche da ciò che sei tu, quindi la cura di se stesso, la filosofia, le religioni orientali che danno risposte al singolo come individuo, non al singolo come cittadino, prima di tutto. Ecco. E del resto non dobbiamo illuderci. Dal punto di vista spirituale, già Cicerone ci fa sapere che ai tempi suoi neanche più le vecchiette, quelle più integraliste, credevano in questa religione romana piena di miti antichi, un po' scopiazzate dagli Etruschi e dai Greci. Sì, ufficialmente la si rispettava ancora perché il rito esteriormente stava a significare la potenza di Roma, quindi non si discute la religione esteriormente, perché sennò è come discutere Roma in sé. Però le risposte che davano queste religioni non accontentavano più, soprattutto gli spiriti più colti dell'epoca, che quindi si rivolgevano in altre direzioni. Si rivolgevano ad esempio alla filosofia. Come sono lontani i tempi in cui, ai tempi degli Scipioni e di Catone, gli Scipioni ospitavano qualche filosofo e Catone ma faceva i provvedimenti per mandarli via da Roma, no? Che tornino a casa loro in Grecia, ricordate Catone? Anzi, ormai la filosofia è entrata a far parte della mentalità romana, almeno stiamo parlando delle classi più colte che avevano gli strumenti adatti per comprendere questo. In queste filosofie i romani cercavano risposte ai loro dubbi, ai loro problemi esistenziali, ma chiedevano anche strumenti per interpretare questa realtà che abbiamo descritto prima, questo mondo così cambiato. Ecco, la filosofia forse ha la risposta giusta, e del resto tutti i personaggi politici di cui ci occuperemo, ma anche gli scrittori, gli autori, molti di loro erano stati nel famoso anno sabbatico in Grecia a studiare direttamente là la filosofia, erano stati ospiti ad Atene di illustri accademie. In particolar modo, due filosofie presero piede a Roma. Una è l'epicureismo, l'altra è lo stoicismo. Ma certo c'erano anche altre proposte, ad esempio in campo religioso. C'erano ad esempio religioni o filosofie religioni, come ad esempio il neopitagorismo, che era riservato a pochi iniziati, no? Gli adepti potevano purificare la loro vita attraverso pratiche ascetiche e così avrebbero avuto come ricompensa un'altra vita che attendeva l'anima dopo la morte. Poi c'erano i riti che arrivavano ad esempio dall'Egitto, Osiride, no? Oh, quante ville romane cominciarono a essere, diciamo così, decorate con ornamenti egiziani in questo periodo, non solo per la moda di Cesare e Cleopatra, ma anche perché i culti orientali egiziani arrivarono a Roma in campo religioso. Poi certo ci furono epicureismo e stoicismo, senza dubbio due filosofie molto significative che ammaestrarono e affascinarono i politici romani, gli autori romani. Citiamo due degli autori che dovremmo vedere. Lucrezio, non si potrebbe capire se uno non sa cos'è l'epicureismo e perché l'epicureismo aveva un così largo seguito a Roma in quel periodo. Oppure un Cicerone che diceva di essere in campo religioso agnostico, a volte sembra che ci creda, a volte no. In campo filosofico fa un po' una sintesi di varie cose, ma non ci sbagliamo se diciamo che la base della sua filosofia è lo stoicismo. Non solo queste diverse filosofie vanno a dirci cose diverse sul comportamento di questi personaggi, sulle loro idee, sui loro valori, ma ci dicono anche qualche cosa di più. Ci dicono che in un momento in cui la realizzazione del cittadino dovrebbe essere nella sua partecipazione alla vita politica, se questa vita politica non è più alla sua portata, il cittadino cerca di realizzarsi altrove. è proprio quello che dicevamo all'inizio di questo nostro secondo intervento, e cioè la necessità assoluta di ripiegarsi nell'individualismo. A tra poco, allora.
Io Class, la radio è di classe.
Dipendesse da me, il telefono suonerebbe solamente notizie belle e bella compagnia.
Dipendesse da me, non saresti là fuori in giro, ma sapresti che cosa fare e lo saprei. Da qualche parte che non fosse la stessa parte dove sono anch'io.
La radio è di classe.
Eccoci tornati dopo la canzone. Oh, dunque, epicureismo e stoicismo, dicevamo, queste le filosofie, ma anche le religioni che provengono dall'Egitto, i riti neopitagorici e via di questo passo. Beh, per quanto riguarda la filosofia, epicureismo e stoicismo sono certamente le due filosofie che vanno per la maggiore e che attraggono moltissimi intellettuali romani. Forse quella di più maggiore successo fu l'epicureismo. Epicuro era venerato come veramente un benefattore dell'umanità dai suoi seguaci. La sua casa scuola di Atene fu oggetto addirittura di pellegrinaggi nell'antichità. E certamente in filosofia poi studierete cose in quantità sicuramente maggiore e più approfondita di quanto posso accennare io oggi. Ecco. Beh, l'epicureismo proponeva una concezione materialistica, razionalistica, no? Studierete, tutto è fatto di atomi, tutto è aggregazione e disgregazione di materia. non considerava il piano divino, anche se per gli epicurei gli dei esistono, solo che vivono negli intermundia, cioè sono i mondi loro dove sono beati per quello che hanno loro e non si occupano né di esaudire i desideri umani né possono essere smossi con le preghiere dagli uomini. Ci sono, ma si fanno beatamente gli affari loro sostanzialmente. Ecco, scendiamo un po' terra a terra per spiegare. E quindi niente, l'uomo per essere felice non deve raggiungere la voluptas, che non vuol dire spassiamocela, il piacere spassiamocela, quello è l'epicureismo da bar. No, l'epicureismo è una filosofia seria che sostanzialmente vuol dire, se la si capisce bene, vivi in maniera ritirata, lontano dalle cariche pubbliche. Cosa ti metti a fare politica? Lascia stare, non fa per te. Cerca di goderti la vita così come viene, carpe diem, come dirà Orazio, cioè cogli l'attimo, ecco, cerca di gustarti le cose che hai, ecco. Come si capisce, questa è una filosofia che non può che attecchire un'epoca in cui si capisce che tutto il tuo affannarsi in politica è molte volte inutile, se non addirittura controproducente, e che altri fanno quello che vogliono nonostante te, ecco, cioè tu puoi avere chissà quale idea, ma se hai un Cesare, se hai un Pompeo, se hai un Crasso, lascia stare, la politica non è più quel processo che è il culmine di scelte condivise, no, è un regno dove si cerca il potere, lascia stare, cura te stesso prima. È un successo incredibile. Cicerone, che avvertiva il fascino dell'epicureismo, ma era molto contrario perché non gli piaceva il disimpegno in politica. Per Cicerone il cittadino romano è perfetto quando si impegna in politica per gli altri, per lo Stato, per la res pubblica, quindi non poteva accettare le implicazioni dell'epicureismo. Cicerone stesso ci dice che questa filosofia aveva successo perché era semplice la dottrina e soprattutto dava una risposta che altre filosofie non sapevano dare alla grave crisi dell'epoca. Certo, notevole l'importanza anche dello stoicismo. E lo stoicismo si era contrapposto all'epicureismo già ai tempi di Epicuro, quindi cioè nell'antica Grecia. Era più complesso, era meno semplice perché aveva al suo interno più posizioni, dava un'interpretazione della realtà fisica, umana, ma anche provvidenziale, molto più complessa. La massima aspirazione dell'uomo per la felicità non è il piacere, la voluptas, ma la virtus, la virtù, secondo gli stoici. E dal punto di vista sociale, lo stoico non è individualista, così come l'epicureo, anzi, ritiene che impegnarsi per i propri simili sia una cosa importante, perché gli uomini sono tutti legati in natura fra di loro, perché l'uomo ha dei doveri verso se stesso e verso la società. Vivere prima di tutto è stare insieme, quindi hai dei doveri, delle cose da fare. Se Epicuro diceva che il mondo è dominato dal caso, gli stoici invece dicevano che era governato dal fato, dalla provvidenza. Tutto ciò che esiste non accade per caso, ma è stato già deciso. Sono leggi immutabili, eterne, che esistono e che sono preordinate a che l'uomo faccia il compito che deve esattamente fare. L'uomo è nato per qualcosa. Che cosa è? L'uomo magari non lo saprà mai, ma il fato, il destino, la provvidenza, sì. Non confondiamo però la provvidenza stoica con la provvidenza di cui parla Manzoni. La provvidenza cristiana è un'altra cosa. Provvidenza cristiana è il sentiero sul quale Dio ci ha messi e vuole che camminiamo con le nostre gambe. È proprio quel sentiero lì, ecco. La provvidenza romana invece è un qualcosa di più fatalistico, di più enigmatico, che non ha come obiettivo, diciamo così, il bene dell'anima, ma semplicemente un po' di rassegnazione al fatto che tutto quello che succede ha un senso. Magari noi non lo capiamo, ma questo senso ce l'ha. La divinità poi per gli stoici non è tanto qualcuno che abita in altri mondi, ma è la scintilla del divino, è presente nell'uomo stesso ed è la ratio, il logos, come dicevano i greci, no? Quindi l'epicureismo è un po' più ottimista, diciamo, ma senza esagerare, degli epicurei, perché gli epicurei dicevano lascia stare, pensa a te, pensa alla tua felicità individuale. Gli stoici invece dicevano no, datti da fare, pensa per gli altri, quindi se per gli epicurei era importante la atarassia, cioè essere privi di passioni, e la politica è una passione, l'amore è una passione, per gli stoici invece no. Lo stoico dice: una vita che valga la pena di essere vissuta è quella vita in cui tu puoi impegnarti per gli altri, fai qualcosa per gli altri, per gli altri uguali lo Stato, E i personaggi storici aderirono a queste filosofie. Bruto, ad esempio, uno degli congiurati contro Cesare, era uno stoico. Catone, non il censore, ma l'uticense, colui che si suicidò ad Utica, si suicidò proprio in base a questo pensiero, al pensiero stoico. Una vita in cui uno è schiavo di qualcun altro non è degna di essere vissuta, e pertanto uno si toglie la vita come gesto nobile, no? Ecco. Oh, certo è, se dovessimo fare i pignoli, scopriremo che certe volte fra l'epicureismo e lo stoicismo, che vengono sempre presentati come due cose agli antipodi, in realtà hanno più punti di contatto. Quando studieremo Seneca, ad esempio, in Quinta, ci accorgeremo che il terreno spesso è comune su certi valori e su certi modi di intendere la vita e le azioni umane. Semplificando, potremmo dire che lo stoicismo è il modo per riscoprire gli antiqui mores e le virtù romane originarie, impegnandosi nel mondo di oggi, dandone testimonianza. L'epicureismo, invece, è un rifugio nella dimensione privata, un rifugio che parte dalla grossa delusione ottenuta in campo politico. Per quanto riguarda i generi letterari, beh, rimanete ancora un attimo con noi, ne parliamo fra breve.
Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're on a boat.
Say it, you're on a boat.
Class, la radio è di classe.
Ed eccoci arrivati al nostro ultimo blocco. Dunque abbiamo parlato di filosofie, risposte che la filosofia dà a domande di carattere culturale ma anche esistenziale, di riflessione storica. Puoi rispondere con la filosofia, epicureismo e stoicismo. Puoi rispondere con il misticismo dei pitagorici piuttosto che con religioni esoteriche. Puoi dare diversi tipi di risposte. Se le dai in letteratura vuol dire che parli, dici, sostieni argomenti in generi letterari. Ecco, quali sono i generi letterari allora che vanno per la maggiore un'epoca così travagliata come questa? Partiamo dalla prosa. Beh, la prosa, prima di tutto, le orazioni. In un'epoca in cui hai tanti avversari, devi pronunciare discorsi per accusare o difendere qualcuno in un tribunale, per sostenere o avversare una legge, per esprimere la tua opinione, la tua visione politica, le armi della oratoria e della retorica sono le armi altrettanto importanti rispetto a quelle dei soldati, insomma. Ecco, e poi qui siamo fortunati perché abbiamo Cicerone. Cicerone è l'uomo che è il re indiscusso dell'oratoria, proprio per il suo mestiere, per le mille orazioni pronunciate. Noi prima parlavamo tempo fa di Appio Claudio, ecco, Appio Claudio è il primo che le mise per scritto le orazioni, no? E beh, Cicerone ci vive con quelle orazioni, per lui sono la diretta manifestazione della sua visione politica del mondo. E quindi le orazioni, ma ricordiamoci non solamente Cicerone. Tanto per dire, Cesare era un altro brillantissimo oratore, anche se aveva uno stile molto diverso da quello di Cicerone, ne parleremo. L'altro genere della prosa è la storiografia. Storiografia perché in un'epoca travagliata qualcuno ogni tanto viene la tentazione di capirci di più. Perché è così travagliata? Perché il mondo è così cambiato? Perché le delusioni della politica? Scriviamo un'opera di storia. Non mi riferisco tanto alle opere storiografiche di Cesare, che difatti non sono solo storiografiche, vedremo, ma ad esempio a Sallustio. Sallustio, lo studieremo, era un fan accanito di Giulio Cesare, un partigiano, sostenitore, doveva tutto a Cesare, come vedremo. Ne prende le distanze quando capisce che Cesare vuole essere un po' il capo di tutti, mentre Sallustio lui vedeva in Cesare il leader dei populares che finalmente avrebbe fatto quello che i populares volevano da anni. E Sallustio, per metabolizzare la sua delusione, scrive di storia e prova a capirci qualcosa. Quindi la storiografia è un altro genere molto frequentato. Sempre Cicerone, che abbiamo citato prima, però ci ricorda che furono anche gli altri generi della prosa, ad esempio la letteratura filosofica, i dialoghi filosofici. Cicerone scrive molte opere in cui immagina personaggi, che in genere lui prende sempre dal Circolo degli Scipioni, che discutono fra di loro dei grandi temi, così come un po' Platone ha immaginato i suoi dialoghi, ecco, anche se Cicerone in realtà non segue il dialogo platonico ma quello aristotelico, poi vedremo. E attraverso questi discorsi, ecco, che si parla di filosofia, che cos'è la virtù, come l'uomo si deve comportare eticamente, se gli dèi esistono, cosa deve fare l'uomo nei confronti della fortuna. Le grandi domande di sempre, ecco, si possono esprimere anche attraverso dialoghi filosofici. Un altro genere che diventa importante e che noi abbiamo grazie al solito Cicerone è l'epistolografia, cioè scrivere lettere, ma non lettere private. Le lettere che si scrivono per influenzare l'opinione pubblica, per esporre il proprio programma politico. Scrivere lettere non è una forma di comunicazione privata come fosse per noi oggi. Ecco, scrivere lettere nell'antica Roma è un genere letterario per far conoscere il tuo pensiero a tutti quelli che leggeranno e sentiranno quella lettera. E in poesia? Ecco, diciamo che se in prosa c'è un legame molto forte con la delusione o l'impegno in politica, nella poesia invece si va in direzione opposta alla politica. Chi sceglie la poesia è perché non vuole avere nulla a che fare con la politica. La poesia per i politici stessi era uno svago, una passione, un hobby, un innocuo, ma la vita era altro. Era combattere con le orazioni, era scagliarsi in senato contro un avversario, quella era la vita. I letterati invece rifiutano la poesia tradizionale, rifiutano la prosa, quindi rifiutano Nevio, Ennio, tutti questi che scrivevano poemi epici, e cercano invece una poesia nuova, breve, molto curata formalmente, in cui il poeta abbia la possibilità di presentare anche qualche cosa di se stesso. E allora abbiamo Catullio, straordinario poeta d'amore, che mette nei versi la sua esperienza d'amore, ma anche la sua esperienza di poeta che guarda un certo tipo di poesia. Oppure Lucrezio, il poeta filosofo, che si stacca da buon epicureo dalla politica, perché la politica è una passione che distoglie dal raggiungimento della atarassia, cioè essere privi di passioni e quindi essere felici perché non soffri, e si dedica invece a scrivere una poesia didascalica, cioè che spieghi a tutti la bontà del verbo epicureo. Catullo e i suoi poeti concepiscono invece la poesia come un lusus, che vuol dire divertimento, un hobby. Potremmo ricordarci l'idea che avevano ad esempio gli stilnovisti, ecco. La letteratura è lusus, ma nel caso di qualcuno non è solo divertimento, gioco, è anche confessione, e secondo me Catullo ha questa bellissima caratteristica. Certo è che la poesia aggiunge un elemento ulteriore. La poesia d'amore era assente nell'antica Roma, a meno che uno mi voglia dire che è poesia d'amore, non so io, il racconto di Ennio della storia fra Didone e Enea, ma non ce l'abbiamo nei versi, quindi fra l'altro non possiamo neanche saperlo. Però quello è l'amore presente nell'epica. La poesia d'amore invece è quella soggettiva, quella in cui l'io poetico, che sia autobiografico o no, ma un poeta parlando in prima persona, ci parla di questo straordinario sentimento. I greci già conoscevano, con Saffo e altri poeti, questa possibilità. I romani l'avevano sempre guardata da lontano con diffidenza, un popolo di legionari, architetti e avvocati, potremmo dire estremizzando, non aveva molta propensione per la poesia. Qui invece, visto che molte cose non si possono più fare, ecco che qualcuno scopre la poesia d'amore soggettiva, cioè il racconto dell'esperienza amorosa nel cuore del singolo. Ora si tratta poi da vedere se è un singolo inventato, come ad esempio, non so io, Licinio Calvo o tanti poeti che noi non prendiamo, amici di Catullo, o se invece in questo io poetico c'è la storia di un grande tormento, di una grande passione d'amore. E allora abbiamo Catullo. Insomma, comunque si voglia girare la frittata, abbiamo da divertirci. E speriamo di divertirci insieme prendendo i prossimi autori. Il prossimo che faremo sarà proprio Giulio Cesare. Grazie per l'attenzione, qui da Radio Valsonair per oggi è tutto, buon proseguimento delle vostre lezioni, noi ci vediamo in presenza, dai, speriamo, buona giornata a tutti voi.
Io Class, la radio è di classe.
Shiny friends since you left town. A tiny screen's the only place I see you now. And I've got nothing but well wishes for ya. Ooh, this place is the same as it ever was. Ooh, but you don't like it there. Never too late to come back to my side. The stars in your eyes shined brighter in Tupelo. And if you're ever tired of being known for who you know, you always know me, Dorothea. Buy anything.
schemes. And damn Dorothea, they all wanna be her, but are you still the same soul I met under the bleachers? Well, ooh, I guess I'll never know. Ooh, and you'll go on with the show, but it's never too late to come back to my side. The stars in your eyes shined brighter in Tupelo. And if you're ever tired of being known for who you know, you'll always know.